In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, eccoci in ascolto della tua parola, viva ed efficace. Essa penetri in noi come una spada a doppio taglio, e nella forza del tuo Spirito Santo ci chiami a confessione. Trasformi le nostre vite e faccia di noi dei figli della luce, discepoli di Gesù Cristo, tuo Figlio, colui che è la tua parola fatta carne, il tuo volto e la tua immagine, la tua narrazione agli uomini. Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen. Siamo al capitolo 19 del Vangelo di Luca, i primi 10 versetti. Leggo il testo. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questo episodio conclude il cammino di Gesù verso Gerusalemme, perché poi Gesù entrerà. Dopo ancora ci saranno alcune parabole, ma Gesù fa ingresso poi a Gerusalemme, quello che noi chiamiamo, ecco che il versetto 28 di questo capitolo fa ingresso a Gerusalemme. E quindi inizia la sua passione. Quindi è l'ultimo episodio del cammino, che è iniziato al capitolo 9, quando Gesù fece dura la sua faccia verso Gerusalemme. E in qualche modo raccoglie tutta l'esperienza, ne fa vedere in qualche modo il frutto. Provate a pensare solo ai termini, no, che tornano qui, il termine della gioia, il termine che ha percorso quasi tutto l'Evangelo, cominciando da Maria, no, all'Annunciazione, il termine della fretta, in fretta scese, quindi quando ti raggiunge la grazia, no? Quella. Il termine della ricerca, no? Sono venuto a cercare e a salvare. Quante volte Gesù l'ha detto: non i giusti, no? La ricerca di Dio è proprio la ricerca dell'uomo peccatore, dell'uomo che prende consapevolezza di essere amato gratuitamente, non per quello che fa, fariseo, no? Ma per quello che è. E quindi c'è, tutti questi temi si raccolgono attorno a questa esperienza di Zaccheo. E allora la vediamo per bene, ed è un dono che ci fa solo l'Evangelista Luca. Cioè negli altri Vangeli, gli altri Vangeli si fermano prima, come anche Luca fa il percorso insieme ai sinottici, cioè a Matteo e a Marco, e poco prima subito prima di questo episodio c'è l'incontro con il cieco di Gerico. E qui lui va pari, il cieco di Gerico raccontato da Marco e da Matteo e anche Luca. Perché un cieco a Gerico? Che diventa la conclusione degli altri, che poi si sviluppa nell'esperienza di Zaccheo. Diventa quasi, come dire, un'esemplificazione Zaccheo di che cosa vuol dire essere diventati vedenti perché è passato Gesù nella nostra vita. Il cieco di Gerico è interessante perché si rifà un episodio dell'Antico Testamento. Gerico è una città molto importante, è la prima che hanno conquistato non con le armi, ma con la preghiera, no? Le trombe sacerdotali. E chi è stato salvato a Gerico? Una prostituta, Rahab, quella che aveva accolto, vi faccio un po' brevemente, no? Che aveva accolto gli esploratori, no? E li aveva nascosti nella sua casa e poi ha detto: quando conquisterete la città ricordatevi di me e della mia famiglia. E loro dicono: lascia una corda rossa appesa al davanzale. Il segno è una corda rossa. Allora i padri della Chiesa giocano sul sangue di Cristo che salvano, eccetera. Ma, capite? E chi è che, a casa di chi va la salvezza? Dell'ultimo che noi avremmo pensato, no? Un peccatore pubblico e capo dei peccatori. Quindi Gerico ha questa, è la conquista di Dio. Cioè, capite? È Dio che conquista il cuore dell'uomo. E quindi Gerico è il simbolo di questa conquista, non con le armi, non con la forza. E Gesù è il salvatore, cioè il conquistatore, e porta lo stesso nome del primo condottiero che ha condotto dentro la città di Gerico gli israeliti, Giosuè. È lo stesso nome, è Gesù, cadenzato in modo diverso. Allora capite l'importanza. Ah, e quindi ecco il cieco perché? Perché nella storia di Israele l'ultimo re, discendente di Davide, no? Che scappa da Gerusalemme perché ormai la città sta per essere è stata presa e il popolo sta per essere deportato a Babilonia. Ecco, Giosia, l'ultimo re, si rifugia a Gerico, viene preso e viene accecato. La discendenza davidica finisce con la cecità. Non ha saputo vedere, perché lì c'erano i profeti che invitavano, no, a confidare nel Signore, a non rendersi alla sfiducia, eccetera, eccetera. Nessuno ha ascoltato, ha cercato anzi altre vie, alleanze, eccetera. Ciechi, finisce con la cecità. Ma ora il padre manda il Messia, no? Cioè il figlio di Davide. La discendenza riprende come? Guarendo l'uomo dalla cecità. Capite? Gerico diventa il simbolo, ecco perché finisce tutti e tre i sinottici con il cieco vedente. E anche qui è interessante, no? Come si presenta questo cieco? Cosa grida ai margini della strada? Figlio di Davide. E quindi riprende, no? quella discendenza davidica che non ci vedeva, fa che ci vediamo noi, che siamo il popolo di Davide, cioè i figli di Abramo, ecco. Fa che ci vediamo. Infatti qui dirà: questo è figlio di Abramo, no? Colui che viene reso vedente, cioè Zaccheo, ma in modo diverso. Vede la misericordia, vede l'amore gratuito di Dio e si affida. Questa è la salvezza che è entrata in casa sua. Allora percorriamo il brano di Zaccheo, che viene subito dopo questo del cieco, a svilupparlo, a farci vedere cosa vuol dire diventare vedenti, ricevere la vista da Gesù, che è uno dei segni, fra l'altro, importanti della presenza del Messia, no? I ciechi vedono, gli storpi camminano, i poveri, è il primo messaggio che lui legge a Nazareth e dice: questo io sono venuto a fare, no? Ecco. Allora Gesù fa due cose: entra nella città di Gerico e la percorre. Questo non è banale, Entrò nella città e la sta attraversando, perché questo fa eco alla conquista di Gerico di Giosuè, cioè attraversare la città vuol dire conquistarla, vuol dire segnare praticamente il dominio, no? Il confine, no? Cioè io la attraverso vuol dire questa città mi appartiene. Quindi Gesù è colui che viene come vincitore, siamo al termine, no? Del Vangelo, del cammino, no? Verso Gerusalemme, che è il cuore di tutto l'insegnamento di Gesù in Luca, e Gesù termina questo insegnamento con un atteggiamento di vittoria, cioè di colui che ha conquistato attraverso questo il Vangelo, ha conquistato la città degli uomini. Non con le armi, ma proprio con l'annuncio della misericordia di Dio, dell'amore di Dio, che ha percorso tutto questo tratto del suo cammino, confrontandosi spesso con coloro che invece chiudono il cuore, cioè vogliono una salvezza fatta a misura d'uomo e che si possa conquistare, farisei, sacerdoti, eccetera. Ecco, Gesù conquista diversamente con i poveri, con i ciechi, con gli ultimi, con i peccatori. Un uomo, versetto 2, viene descritto. Viene detto il nome Zaccheo, che significa puro, Zachar, da qui anche Zaccaria, Dio ha reso puro. Dio ha risposto. Anche ci sono due versioni, no, di questo nome, perché Zaccaria è anche il verbo rispondere, no? Dio ha dato risposta, no? Quasi alle mie attese. Tutti e due questi, teniamoli presenti, no? Significato, perché puro, ma non lo è. Cioè porta un nome che non dice verità della sua vita. Dio ha risposto a un uomo che non ha cercato nessuno. Cioè, si è fatto con le sue mani. Infatti è un capo dei pubblicani. Pubblicani, sono uomini pubblici perché fanno un mestiere pubblico, cioè raccolgono le imposte, a nome dei romani. Quindi hanno un servizio pubblico, esattori delle imposte. Li rende antipatici due volte il fatto che collaborino con i romani e sono ebrei. E quindi questo è il primo fatto. Il secondo, che si arricchiscono facendo la cresta, evidentemente, a ciò che era dovuto, no? I romani, loro si pagavano appunto facendo la cresta, quindi ecco diventa ricco a spese dei suoi concittadini, degli ebrei come lui. E qui doppiamente odiato, doppiamente. In più questo è capo di questi qua. Noi sappiamo che Gesù ne ha chiamato uno, capitolo 5, ha chiamato Matteo, no? Levi, a seguirlo. E questo è il capo di Matteo, è il suo capo. Quindi un uomo che noi definiremo un pubblico peccatore, un peccatore conclamato. Capite? Cioè, non uno che ha bisogno di essere smascherato, perché non gliene può fregare di meno, vive fuori della legge di Dio. Quest'uomo, al versetto 3, dice l'Evangelista, cercava di vedere, dove c'è blepo, cioè di capire, di vedere in profondità, di vedere qualcosa di più di quello che si vede normalmente. Cioè c'è una ricerca dentro di lui, difatti dice vedere che cosa? Non vedere Gesù, ma vedere chi era Gesù. Capite che c'è una profondità, no? Io voglio vedere chi è quest'uomo, chi è veramente. È bello questo, no? Perché dice qua un atteggiamento che sarà poi quello che avrà la meglio, ecco, cioè lo aiuterà davvero a vedere chi è Gesù. Ma soprattutto a vedere chi è lui, perché Gesù sarà lui a guardarlo e a rivelargli chi è veramente. Non è quel peccatore che tutti giudicano lontano, è invece questo figlio amato che si ritrova, ecco, dentro quello sguardo cercato e voluto. Comunque andiamo con calma. Cercava di vedere chi era. Aveva due ostacoli. Il primo Il primo ostacolo è la folla. E questo vanno tenuti ben presente questi due ostacoli, perché sono tutti e due simbolici, molto importanti. La folla è il primo ostacolo, ma anche la sua statura lo è, e sono relativi uno all'altro. Tanto la folla gli impedisce quanto lui è piccolo, e quindi dà alla folla ancora di più la possibilità di impedirgli, no? Ma questi due ostacoli vediamo che diventano davvero il segno di una possibilità reale che c'è fra noi e Gesù. La comunità, la gente, quello che pensano gli altri, questa è la folla. E molto spesso impedisce o rende difficile un rapporto personale con Gesù. Bisogna uscire, bisogna superare la folla, bisogna trovare Lui. E la piccolezza è l'altro ostacolo, ma proprio io, ma così piccolo, ma così peccatore, ma così lontano, no? E la piccolezza è un altro handicap, tant'è che lui decide di salire su un albero. E la decisione dice, da una parte, una possibilità di superare l'altezza della folla, ma dall'altra anche di rimanere nascosto tra le fronde, di non essere visto. Quindi un modo di mascherare la sua piccolezza. Non vuole essere visto, ma vuole vedere. Corre avanti per riuscire in questo intento a vederlo e sale su questo albero. Sicomoro si presta molto a questo. Oggi, se voi andate a Gerico, trovate questa pianta, no? Un po' dappertutto, ed è un arbusto che diventa albero. Cioè i rami diventano grossi, ma non ha fusto. Quindi resta un arbusto che spesso, proprio perché non ha fusto, si piega, no? Quindi viene a piegarsi da un lato, e poi però quando cresce i rami diventano come quelli degli alberi, quindi grossi, e quindi è facile salire su un sicomoro. Li trovi da terra, questi grossi rami, no? È una bella fronda, quindi sei anche ben nascosto, e puoi salire facilmente da terra. Non è che devi arrampicarti. Ecco, io sono salito sul sicomoro, è molto facile, vi assicuro. Perché parti da terra, no? Ecco. E lui trova questo stratagemma e sale su questo albero. Gesù doveva passare di là, anche questo è ovvio, se si va a Gerico si capisce. Era una città costruita sulla maniera degli accampamenti romani, quindi c'era il Decumano, un'unica grande strada che attraversa tutta la città, con tante strade laterali che creano i quartieri. E quindi quella è l'unica strada ancora oggi, no? Che attraversa tutta la città. E Gesù passava di là. Versetto 5, quando Gesù arriva, ecco che qui accade qualcosa che rovescia completamente la situazione. Perché Gesù alza lo sguardo, cioè non si fa vedere, ma mostra di voler vedere. Alza lo sguardo verso Zaccheo. Questo alzare lo sguardo di Gesù è molto importante. Nel canone romano viene chiesto al sacerdote di imitare questo sguardo quando pronuncia le parole alzati gli occhi al cielo. Quando Gesù alza lo sguardo è sempre per rivolgerlo al Padre. Alzato lo sguardo, disse la benedizione, no? Anche nel canone, no? Ma è il Vangelo che dice questo, che noi ripetiamo, no? E quindi Gesù alza lo sguardo. E tra lui e il Padre ci sta quest'uomo. Tra lui e il Padre intercetta lo sguardo di Zaccheo, che si vede guardato non dall'alto in basso come prima sentiva lo sguardo della gente su di lui, con il giudizio, e perché era piccolo, quindi dall'alto in basso, no? Ma dal basso verso l'alto. Uno sguardo che non giudica, che non pesa, che non si impone, che ti intercetta in questa posizione. È lo stesso sguardo che Gesù poserà sui discepoli, Giovanni, nell'ultima cena, passando a lavare i piedi, perché si mette in ginocchio davanti a loro e li guarda così. È lo stesso sguardo. È lo sguardo di Dio su di noi mediante Gesù. Dio si è fatto piccolo, si è fatto povero, si è fatto proprio piccolo per guardarci così, non dall'alto ma dal basso. E tra i piccoli sceglie l'ultimo posto, proprio per guardarci così. Allora Zaccheo viene colpito da questo sguardo, ma ancora di più dal sentire che Gesù lo chiama per nome, Zaccheo. Gesù lo conosce. Lui cercava di conoscere Gesù e si accorge che Gesù lo conosce, conosce lui. E quindi questa rivelazione, no, che si rovescia, cioè lui cercava di sapere chi era Gesù e Gesù gli mostra di sapere chi è lui. Ma dimostra di saperlo, cioè il nome pronunciato da Gesù, Zaccheo, diventa vero. Questa è la bellezza. Da cosa sappiamo che diventa vero? Da quello che accadrà dopo. Da quello che quest'uomo farà dopo essere stato chiamato per nome da Gesù. Cambia vita. Zaccheo, il giusto, diventa giusto davvero. Gli rivela la verità del suo nome. Chi sei veramente? Te lo rivela solo Gesù, perché lui ti conosce veramente. Ed è venuto a realizzare davvero il tuo nome, figlio, figlia di Dio. Scendi subito, c'è un'urgenza che è l'urgenza tipica di quando Dio interviene, subito, accade subito, no? E deve accadere subito, è la grazia che ti raggiunge, scendi subito, perché oggi, ecco un altro accenno di salvezza, l'oggi di Dio, il primo oggi l'hanno cantato gli angeli, ai pastori in questo Vangelo. Oggi è nato per voi il Salvatore. Oggi nella casa di Davide. Era il primo oggi. E qui diventa non l'ultimo, ma il penultimo, perché l'ultimo sarà per il buon ladrone. Oggi sei con me. Ma è l'oggi della salvezza, cioè Gesù realizza, diventa fa diventare il tempo favorevole, oggi, adesso. Dio interviene nella tua vita, adesso, oggi. Devo fermarmi, altro verbo fortissimo, devo. Cioè c'è qualcosa che si impone a Gesù, è la volontà del Padre, e la volontà del Padre è che Gesù si fermi da Zaccheo, a casa tua. Devo. Cioè Gesù obbedisce e dice a Zaccheo che è proprio per obbedienza al Padre che lui ha urgenza di fermarsi. Fermarsi, notate, non venire, passare. Io devo rimanere da te. Tu sei l'obiettivo di tutto il Vangelo. Io dovevo arrivare qua. Io ho fatto tutta questa strada per venire da te. È fortissimo se ci pensate bene, no? E trascende l'esperienza di Zaccheo. Diventa per noi lettori del Vangelo un obiettivo che ci colpisce profondamente. Versetto 6, a questo annuncio di salvezza, Zaccheo risponde scendendo in fretta. Cosa ci ricorda questo scese in fretta? C'è un'altra donna che all'inizio del Vangelo, dopo aver accolto a casa sua, nel suo corpo, si alzò in fretta, andò verso, e anche lei piena di gioia. E anche qui, scese in fretta, lo accolse pieno di gioia. Maria piena di gioia canterà il Magnificat, no? Elisabetta. E quindi ecco che quello che è avvenuto all'inizio del Vangelo per Maria avviene alla fine del Vangelo per ogni uomo peccatore. E quando Maria si interroga, no, come mai a lei, no, che è così piccola, la risposta sta perché io vado a cercare gli ultimi, i piccoli, perché io mi sono fatto piccolo. E quindi scesi in fretta, lo accolse pieno di gioia. Ecco, la presenza di Gesù nella vita di quest'uomo, oltre a rivelargli chi è veramente, lo riempie di gioia. Dove viene l'Evangelo? L'Evangelo è l'annuncio di un, è il lieto annuncio che Dio sta a casa mia, che l'obiettivo di Dio è vivere nella mia vita, stare con me, abitare la mia vita. Ma sono un peccatore? No, tu sei figlio. Allora vedendo ciò, qui c'è la reazione di tutti, perché enfatizza Luca dicendo tutti mormoravano. La mormorazione noi l'abbiamo sentita tante volte in questo Vangelo, no? Iniziando da Nazareth, se vi ricordate, è lì più mormorare di così. Ma chi crede di essere figlio del falegname, no? E quando lui dice, no, così è successo ai profeti, lo buttano fuori, lo vogliono uccidere, no? Buttarlo giù. E lui passa attraverso. Quindi inizia la mormorazione, no? Troppo piccolo, troppo povero, troppo inadeguato. Poi ancora continua la mormorazione, stacco i peccatori quando chiama Matteo a mangiare, no, capitolo 5, no, va a mangiare addirittura a casa dei peccatori. Poi continua la mormorazione, guarisce di sabato, no, è un peccatore, non osserva la legge, e continua. Quindi la mormorazione attraversa tutta la storia della salvezza. Questo Dio è sempre inadeguato al pensiero con cui gli uomini lo hanno incasellato. E supera sé, è inadeguato. Noi dobbiamo, la conversione è conoscerlo, perché lui si rivela. E invece molto spesso si mormora, perché non è come io vorrei. Questo anche Caino, no? E così poi tanti, no? Quindi questo Dio che mi sorprende, che mi e che spesso sfugge, come qui, alla logica con cui normalmente noi pensiamo di far nostro questo Dio, quindi metterlo nella nostra casa attraverso le nostre opere buone, no? Che quest'uomo invece non faceva. Non so se mi spiego, farisei, no? e scribi, no? Cioè sacerdoti del Tempio. Noi abbiamo diritto a possederti. Ti abbiamo fatto il tempio, ti facciamo i sacrifici, no? E tu vai a casa del peccatore. Ma scherziamo, no? Quindi questo Dio che sfugge all'essere posseduto per offrirsi totalmente, ma in maniera gratuita, a coloro che non immaginava minimamente di meritare la sua presenza nella propria vita. E non la meritava, perché nessuno la merita. È puro dono. Ecco che qui la sintesi di tutto il Vangelo è questo incontro di Zaccheo con Gesù. E la mormorazione fa parte del Vangelo, nel senso che fa parte di questa reazione dell'uomo religioso, della donna religiosa, dove religioso però non vuol dire cristiano. È colui che pensa di poter legare Dio a sé attraverso le sue opere buone. O meno buone, ma sì, religiose. È entrato in casa di un peccatore. Ecco, la mormorazione viene esplicitata. È la stessa che abbiamo ascoltato quando ha chiamato Matteo, capitolo 5. Lì proprio c'è sì, la stessa mormorazione, no? Dove si stupisce, no? E appunto ecco qua dice i farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù rispose quello che ha risposto qua: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori che si convertano. C'è un cambiamento che deve avvenire in noi. Ma non tanto se facevamo il male dobbiamo fare il bene, ma nel modo di pensare Dio. E allora ecco, è entrato in casa di un peccatore. Zaccheo ha una reazione che spiega l'efficacia di questa scelta di Dio, che è avvenuta, l'efficacia che avviene in lui, nella sua vita, è efficace per lui. E allora si alza, alzatosi, no? Cioè come Maria, alzatasi, si mise in viaggio. Anche lui comincia un viaggio. Dove va questo viaggio? Siccome è stato raggiunto, il viaggio di Gesù si è concluso. Inizia il viaggio di Zaccheo, dell'uomo che è stato visitato da Dio, dell'uomo che è lo scopo del Vangelo, venire a casa tua. Ed è un viaggio verso l'uomo, perché Zaccheo adesso va prima verso i poveri. Eccolo qua, il viaggio della carità, dell'amore. Vedete che Zaccheo dice, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Primo obiettivo sono i poveri. Zaccheo, che prima rendeva poveri gli uomini, adesso va verso i poveri per sollevarli, perché lui, povero umanamente, è stato sollevato dalla visita di Gesù. La seconda meta. La giustizia. Se ho rubato, restituisco. Ma non una giustizia equa, come la legge imponeva. Se ho rubato uno, restituisco due. Era questa la legge del. Perché ho danneggiato, per cui restituisco il doppio. Qui dice quattro volte tanto. Notate questa, no? Perché è molto importante. Se quest'uomo andasse verso la giustizia e basta, non farebbe altro che rimettere in regola il rapporto con colui che ha frodato, no? Ma rimarrebbe soltanto questo. Lui fa molto di più. Restituendo quattro volte tanto, fa comprendere che come prima ha agito da ingiusto prendendo più di quello che doveva prendere, no? All'altro, mostrandogli dove stava il suo vero interesse nel denaro, ora deve mostrare dove sta il suo vero interesse largheggiando con l'altro, mostrandogli che a lui adesso sta a cuore la persona. Non glielo mostrerebbe facendo giustizia, mostrerebbe semplicemente che ha capito di aver sbagliato. Ma restituendo quattro dice, non solo ho capito che ho sbagliato e ti restituisco, ma guarda, prendi, a me interessi tu, come ha capito che a Dio interessa Zaccheo e non i suoi beni, e non il suo tempo, non ha niente da prendere, soltanto tu. Interessi tu. Allora vedete, questo viaggio verso l'uomo diventa un viaggio verso il povero, come immagine di quello che lui stesso è, ma che essendo stato amato, ora deve dire questo ai poveri che sono amati, e lo fa dando i suoi beni, e la giustizia del regno, che non è distributiva. Va sempre oltre il necessario, oltre il dovuto, è gratuita, il gratuito, insomma. Perché quel quattro volte tanto non è dovuto, è segno di una larghezza che è la stessa con cui lui ha fatto esperienza della salvezza, ha largheggiato. Dio gli ha dato molto di più di quello che gli sarebbe bastato. La reazione di Gesù, al versetto 9. Torna, per la penultima volta, poi l'ultima la troveremo sulla croce, il termine oggi. Quindi questo oggi che conclude praticamente quella serie di oggi che ha accompagnato tutto il viaggio di Gesù, sono sette con quello che ascolteremo sulla croce. E il primo è echeggiato dagli angeli. Ecco, ai pastori. Oggi è nato per voi un Salvatore. Oggi questa casa ha fatto l'esperienza della salvezza. Quella salvezza annunciata dagli angeli è entrata in casa di Zaccheo. Gesù salva. Da che cosa? Salva l'uomo dal proprio orgoglio, dal proprio egoismo, che lo distrugge. E lo rende figlio di Abramo, cioè figlio di quella benedizione che è stata promessa ad Abramo e alla sua discendenza, ma che passa attraverso Gesù. Non passa attraverso l'appartenenza a un popolo, era già figlio di Abramo di fatto, come ebreo, ma non lo era, come non lo erano quelli che mormorano, perché non possono ricevere quella benedizione di Dio che altro non è che la sorgente di una nuova fecondità. Dio li benedisse e si moltiplicarono. Dio benedisse gli animali, benedisse l'uomo e si moltiplicò. È segno di fecondità la benedizione. Dio benedice Abramo e gli dice: sarai padre di molti popoli, ti moltiplicherai. E qui Dio, Gesù è la benedizione di Dio che entra in casa di Zaccheo e Zaccheo diventa fecondo di amore. Si moltiplica l'amore. E questo è essere figli di Abramo. Perché? Perché i poveri che lui incontra diventano figli di Abramo, perché vengono raggiunti dalla benedizione che diventa pane, diventa cibo. Dio si è preso cura di me. Attraverso la conversione di Zaccheo, ecco, la benedizione di Dio raggiunge, no? Si prende cura. E quindi vedete, questo significa essere raggiunti dalla benedizione, dalla salvezza, essere salvati. Rendimi la gioia di essere un salvato. Allora, chi è salvato è colui che riceve la visita di Cristo, la visita del Messia, la visita dell'Evangelo, quando l'Evangelo entra in casa mia. Sarebbe una bella immagine dei gruppi di ascolto, quando l'Evangelo entra in casa mia. Entra la salvezza. E poi Gesù conclude proprio l'ultima parola, perché poi vi dicevo, comincia l'ingresso, no? In Gerusalemme, il figlio dell'uomo usa questa espressione che lo definisce come Messia, cioè diciamo che esprime in maniera solenne la sua messianicità. Sì, Gesù è la risposta di Dio a tutte le attese degli uomini e lo ha dimostrato. E questa risposta è il Vangelo. Il figlio dell'uomo, cos'è il Vangelo? È Dio che cerca Adamo perduto e lo raggiunge in Gesù. Quando dice il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, fa eco all'incontro di Dio con Adamo. Non andato tanto bene, no, allora, ma che qui invece ha avuto un altro esito. Anche lì un uomo che si nasconde tra le fronde perché ha paura di Dio, perché lui è nudo, è piccolo. Vedete che somigliano, no? E anche lì Dio che prende l'iniziativa, lo cerca e gli domanda: dov'è? Dove sei finito? Adamo, dove sei? No? Ma questo dove sei qui trova finalmente la scoperta, perché lì l'Adamo non si perdona, non riesce ad accettare la sua il confronto con un Dio che ha tradito, che ha, no? E quindi deve uscire. Ma Dio non continua a cercare e lo raggiunge qui. Quindi questa conclusione è davvero la risposta al cuore di Dio che inizia nella Genesi a cercare l'uomo. Adamo, dove sei? E il figlio dell'uomo è l'esito positivo di questa ricerca. È venuto a salvare, entrando in casa di Adamo, assumendo la vita di Adamo, vivendo la vita di ogni uomo, entrando in relazione con ognuno di noi mediante il Vangelo. Voi vedete un brano estremamente significativo, proprio raccoglie in sé tutta l'esperienza evangelica e insieme anche però ci ricorda come questa esperienza del Vangelo o ci trova disposti a cambiare il nostro modo di pensare o altrimenti ci trova a mormorare e quindi fuori di quella salvezza che proprio la mormorazione tiene lontano da noi, ma anche dai nostri, dagli uomini, i nostri fratelli. Noi possiamo diventare o quella folla che impedisce l'incontro con Gesù, o diventare quell'uomo che si riconosce peccatore e favorisce l'incontro di Gesù con tutti, con i poveri, con quelli che sono stati trattati ingiustamente, perché fa con la propria vita un rovesciamento, no, di tutto il suo rapporto con i beni. Anche questo è molto importante, in questo Vangelo sono sempre stato sottolineato il rapporto tra salvezza e ricchezza, che non è compatibile. Il giovane ricco, no? Quanto difficilmente un ricco entrerà, impossibile agli uomini, ma a Dio, qui vediamo che a Dio è possibile. Ma deve però quella ricchezza cambiare obiettivo, non più concentrata su se stessa, no? Che si oppone a Dio e diventa il proprio idolo, ma usata per annunciare quell'amore, quella solidarietà che è Gesù, che è Gesù. Gesù è l'amore solidale di Dio che si fa vicino a ogni uomo, che entra in casa, che entra in relazione con ogni uomo. Allora l'uomo che lo accoglie questo dono non può che esprimerlo facendo dono di sé e delle cose che ha ai poveri, ai piccoli, agli ultimi, cioè diventando l'immagine viva del Vangelo. Quindi chiaro che questo ci mette nuovamente in cammino come Zaccheo a cercare anche noi, ascoltatori del Vangelo, che cosa possiamo fare per far verità a quella parola che ci ha raggiunto e che ci abita.